Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata inizio, la 293esima, 17esima della settima stagione. Carta vetrata oggi ha incontrato uno scrittore, una scoperta, un debutto incredibile, perché non è un ragazzo, non è un bambino, ma ha una freschezza unita però a una vita vissuta che ci fa respirare lontano lontano un ingiovane Ignazio Silone che in un rapporto, definiamolo amoroso, ma lo scopriremo piano piano, con Giulia, una Giulia che appunto ci presenta il nostro amico Giuliano Gallini. Come sta Giuliano?
Bene, bene, grazie e ringrazio lei per questo spazio.
Ma io sono lusingato perché questo è uno dei libri che il breve 2017 è appena iniziato, però incomincia bene, è uno veramente dei libri che ho amato di più da subito. Diciamo intanto l'editore, il numero delle pagine e il prezzo. Parliamo di Nutrimenti, il titolo è un titolo altrettanto elegante come il contenitore, Il confine di Giulia, che poi scopriremo appunto essere un'amica, ma più di un'amica, di Ignazio Silone, il grande scrittore che si trova per varie ragioni, poi lo ricorderemo ai nostri ascoltatori, a Zurigo, quindi non vive più in Italia, ha avuto un po' di travagli e di problematiche con i suoi colleghi scrittori e anche in politica, e vive a Zurigo. Siamo nel periodo del fascismo, 1931, esattamente nel gennaio, e in questo libro, che sono, devo dire, delle splendide pagine vergate su una carta preziosa, perché diciamolo, Nutrimenti ha deciso di utilizzare la musa della cartiera Burgo, quindi anche con una copertina stampata anche all'interno, con quelle sorprese alle quali ci aveva abituato la Elisabetta Sgarbi con la sua Bompiani. Quindi aprendo la copertina, nel risvolto che apriamo troviamo il volto del nostro autore. Ecco Giuliano, perché incominciare a scrivere quando, diciamo, si hanno i capelli bianchi, possiamo dirlo?
Dunque, io ho cominciato a scrivere che avevo ancora i capelli neri, perché direi che ho cominciato a scrivere che avevo 45 anni, quindi insomma 16-17 anni fa, e ho cominciato a scrivere quando, per motivi di lavoro, mi sono trasferito per alcuni giorni alla settimana a Reggio Emilia. Io vivo a Padova e sono ferrarese di nascita, vivo a Padova. E
la Ferrara dei grandi scrittori, insomma, ricordiamo grandi, Bassani, sì, e la sua, sì, trilogia, ma non so.
Sì. Infatti la protagonista si chiama Giulia Bassani ed è un omaggio a Bassani. Ma quindi, trovandomi solo la sera a casa, questa casa dove non avevo la televisione, non l'ho comprata, anche per superare, vincere un po' lo stress del mestiere del dirigente d'azienda, ho cominciato a scrivere, perché poi scrivere romanzi, perché il romanzo è la migliore realtà aumentata che ci sia, secondo me, e quindi entrarci dentro anche come scrittore, non solo come lettore, mi ha aiutato tanto a vincere, a superare le preoccupazioni di un lavoro che invece, quello del dirigente d'azienda, ha degli aspetti molto duri, molto ansiogeni. E dopo è diventata una mania, e se non scrivo tutti i giorni è diventata una specie di droga, insomma. Così è iniziata. Questo libro è stato scritto insieme a tanti altri, quindi in questi 15 anni. Poi
non è il primo scritto?
No, beh, forse uno dei primi, sì, perché l'ho finito nel 2002-2003, insomma. Poi uno dice, ma perché lì? Perché fino a 2 anni fa io non ho scritto per piacere, e non ho mai pensato di mandare a editori o ad agenti le cose che avevo scritto, perché avevo un altro mestiere, facevo un altro, come adesso continuo a fare un altro mestiere. Poi, insomma, mi ha convinto mia moglie, che mi ha anche molto aiutato.
Diciamo un hobby che potrebbe essere remunerativo per la pensione, quando ci andrà, naturalmente.
Sì, potrebbe essere, come dire, un momento, un cambio di vita, quando si cambia vita e si va in pensione, magari si comincia un'altra attività.
Ma insomma, veniamo alla trama.
Non penso che sarà un lavoro remunerativo. Però
perché? No.
A me piace scrivere, ecco, mi piace scrivere.
Ma penso anche al mercato straniero. Adesso sto per partire per la fiera di Lipsia, che è una fiera squisita della ex Germania dell'Est, la città di Bach, che ha una sua piccola fiera del libro, dove esistono tante case editrici piccole di pregio, come la Nutrimenti dell'amico Palombi, che abbiamo intervistato recentemente. Ebbene, questo tipo di libri, dove tra l'altro esiste un rapporto reale in un mondo che è di stampo germanico, anche se stiamo parlando di Svizzera, però la Svizzera di Zurigo è indubbiamente di connotati e di sapori più vicini alla Germania che al Canton Ticino, questo mi sembra evidente.
Certamente.
Anche se è stata, però, devo dire, una delle prime ospitalità importanti per la letteratura italiana. Pensiamo a Sapegno, pensiamo alle grandi università che hanno avuto la facoltà di italiano, di letteratura italiana, diretta da grandissimi personaggi. Ma veniamo alla trama, appunto, in queste 136 pagine, quindi un libro che si legge con piacere, velocemente, ma a volte anche con lentezza, perché lo slow reading, come si ama dire adesso, che vuol dire trovare quelle pagliuzze d'oro, oppure anche definirei sassolini di Pollicino, che ci guidano in questo percorso magico, appena appena luminescenti, quindi non quelle luci sparate dove si dice qui è l'uscita. L'uscita la troviamo sempre, ma non urlata con qualche giapponese che ci spinge dentro la metropolitana a pressione, no? Bene, sono appunto 15 euro il costo di copertina e sono 11 centesimi a pagina prezzo per ogni singola coppia di pagina. Volevo dire, questa tradizione di parlare di fatti veri, da dove nasce? A chi si è avvicinato? Ecco.
Ma dunque, un modello non ce l'ho. Un modello, io.
Un Hemingway, per esempio, mi verrebbe da dire, sulla guerra di Spagna, la guerra civile in Spagna.
Ma, io ho cominciato, perché la storia di questo libro è lunga, in realtà.
Ma ce la racconti, almeno appena all'inizio, dai.
Era un capitolo di un lungo romanzo.
Interessante.
Era il capitolo di un lungo romanzo in cui in questo capitolo io volevo affrontare il tema della ricerca esistenziale. Uh-huh. E infatti il libro ha anche questo tema, questo sassolino, come lo chiama giustamente lei, della ricerca esistenziale. Quindi la ricerca che fa riferimento a queste solite domande sciocche che però non riusciamo a non farci, insomma, perché ci sono e che senso hanno le cose che sto facendo.
Beh, diciamo che sono le domande sciocche quelle a dare un senso alla vita, però.
esattamente. Ecco, e quindi era una parte. E lì arrivò subito Silone, perché probabilmente perché in quegli anni mi ero appassionato alla cosiddetta polemica siloniana.
Allora dobbiamo per forza interromperci, perché sta arrivando il brano musicale, ma fra pochissimo veniamo a questa polemica che ha infuocato gli animi.
Sì, d'accordo.
A fra poco. Carta vetrata. Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo sempre con noi in collegamento da Reggio Emilia Giuliano Gallini, che ha pubblicato per Nutrimenti uno dei più bei libri di questo inizio anno, Il confine di Giulia. Giuliano Gallini ha affrontato in queste 136 pagine, 15 euro 11 centesimi a pagina, il giovanile amore di Ignazio Silone con Giulia Bassani, un cognome che è stato naturalmente regalato dal ferrarese Giuliano Gallini per ricordare il grande scrittore ferrarese della trilogia ferrarese. Ma ci siamo lasciati poco fa, prima del brano musicale, parlando di una questione che aveva spinto Silone ad allontanarsi dall'Italia. Qualcosa di molto violento lo aveva colpito, un sospetto di un'azione indegna. Ma facciamolo dire a Giuliano. come si può definire l'operatività di Ignazio Silone nella società letteraria di allora?
Ma dunque, Silone nel 1931, che è
la data di svolgimento, sì, del romanzo,
l'anno del romanzo, è all'inizio dell'anno, è un Silone disperato, perché non si riconosce più nel Partito Comunista, ha il fratello Romolo in carcere, nelle carceri fasciste, accusato ingiustamente dell'attentato alla Fiera di Milano, non ha soldi, è povero, e ha probabilmente, secondo poi alcuni storici italiani, iniziato una attività spionistica a favore dell'ovra fascista.
Ecco, diciamolo, era un collaborazionista del Partito Fascista.
Collaborazionista. Ora, questo è all'inizio del 1931, è un anno magico per Silone, perché poi invece alla fine, poi durante questo anno, un anno pieno di eventi, ma anche magico perché verrà espulso dal Partito Comunista, ma troverà chi l'aiuta a rifinanzia il suo primo romanzo, che è lo splendido Fontamara, e che poi avrà un grande successo in tutta Europa quando sarà pubblicato.
Lo definisce in un dialogo immaginario che lei porta a pagina 68, sì, il mio riscatto.
Sì, il suo riscatto, il riscatto in cui lui dice: io continuerò a fare il bene dei poveri, a fare il bene dei lavoratori, ma lo farò non più come politico, ma come scrittore.
Che forse è ancora meglio, forse, no?
Ecco, questa è un po' la sua posizione. Nella fine degli anni 90, Silone poi dal Partito Comunista, da Togliatti, fu sempre considerato un traditore, ma non un traditore perché Togliatti pensasse che fosse una spia al servizio dell'ovra fascista, ma un traditore perché si era schierato con i trotskisti ed era stato espulso dal Partito Comunista negli anni 50. Togliatti, in una lettera pubblicata su Unità, lo definì un pidocchio. E poi però nella fine degli anni 90 ci fu una disputa storica fortissima in Italia, che coinvolse tanta parte dell'opinione pubblica, tra due fazioni di storici, una dei quali aveva scoperto dei documenti che accusavano Silone di doppio giochismo fin dal 1920, quindi fin dal suo ingresso nel Partito Socialista e poi dopo la scissione di Livorno nel Partito Comunista, e quindi una lunga storia di delazione, di doppio giochismo al servizio, al soldo del commissario Bellone, figura di poliziotto tipica di quegli anni del fascismo.
Ma non entriamo nel giallo, perché qui proprio di giallo non c'è nulla, invece c'è la psicanalisi. Ermanno, sì, Pacagnini su Corriere della Sera ha decantato le lodi della scrittura, ma ha un po' criticato la figura di Jung, che viene un po' tratteggiato in forma macchiettistica. Come risponde a Pacagnini a questa osservazione?
Ma devo dire che la figura di Jung non è in primo piano nel romanzo, ecco, appare alcune volte.
È la ragione del loro incontro.
Appare alcune volte ed è più la ragione del loro incontro che non una situazione autonoma. Jung, alcune però frasi che io attribuisco a Jung, Jung le ha veramente dette.
Quindi è veramente macchiettistico.
Ecco, l'epoca dei fatti narrati, Jung ha 56 anni, più che uno scienziato psicologo è una sorta di guru, di mistico, è un personaggio complesso e quindi...
Beh, chi le sta parlando è stato il professor Perez, che è un junghiano romano, per oltre 10 anni in terapia, quindi non posso che amarlo, perché devo dire, esatto, i suoi simboli mi sono serviti, esatto, molto a risolvere dei problemini.
Quindi direi che
è un guru, va bene la frase.
Il confine di Giulia non aveva certo l'ambizione di occuparsi di Jung.
Era un altro. Qual era il confine di Giulia? Allora, qual è il confine di Giulia?
Il confine di Giulia, anche questo titolo un lettore può interpretarli, molti lettori l'hanno già interpretato in modo diverso, insomma, alcune di queste interpretazioni non ce l'ho neanche pensato io. È il confine tra lei e Silone. Teniamo sempre presente che la storia è una storia, è un intreccio tra la realtà e la fantasia.
Ma molto credibile, anche se poi non ci sono tracce storiche di questo amore.
Esatto,
perché...
però insomma, un personaggio di fantasia.
È quella fantasia che è molto plausibile, molto realistica.
E infatti il confine è anche il confine tra il vero e il verosimile, insomma.
Un'altra citazione che mi piace ringraziare Gallini è di Bruno Arpaia, una delle voci più originali che nostra letteratura ci ha regalato, dove lo si avvicina quando lui ricorda il momento drammatico del suicidio di Walter Benjamin, che non scopre la solida ospitalità spagnola, ma scopre invece una possibile un possibile respingimento, quello che oggi chiameremo un respingimento. Lui ha superato la frontiera tra la Francia e la Spagna. In Francia ci sono naturalmente i collaborazionisti nazisti che non danno un'ospitalità favorevole al popolo ebreo, diciamo che lo consegnano a dei treni senza ritorno. E lui, per il timore di essere respinto, quello che oggi si parla con un po' di faciloneria, respingiamoli, si uccide.
Sì, questo è, lo cito perché lo cito come esempio di romanzo storico che si avvale anche di fiction, insomma. E quindi lo cito come possibilità in più che ha il romanzo, cioè la storia ufficiale, documentaria, non può raccontare tutto. Ecco, e naturalmente il romanziere non si deve sostituire allo storico, però il romanziere forse può in certi casi avvicinarsi a dei sentimenti, perlomeno se non a dei fatti, molto più approfonditamente di quello che non riesca a fare uno storico. E quindi pensiamo io cito anche Marguerite Yourcenar, che ci invita a entrare nell'anima dell'imperatore Adriano, mi pare che fu Manzoni a dire lo storico saprà dire di Napoleone se è perché ha spostato il battaglione a destra invece che a sinistra, perché ci saranno dei documenti, delle testimonianze. Ma quello che ha pensato Napoleone o ha sognato la sera prima della battaglia, quello lo può dire solo il romanziere.
Prima di salutarci, ancora un brano e continuiamo a leggere. È stato lungo, difficile e faticoso diventare un uomo. A chi lo fai dire, ce lo dirai dopo il brano.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, è sempre con noi Giuliano Gallini. Abbiamo voluto dedicare la prima mezz'ora del nostro programma a questo libro straordinario, Il confine di Giulia, perché questo amore giovanile di Ignazio Silone per questa Giulia, misteriosa Giulia Bassani, che incontra a Zurigo nella sua purtroppo fuga dall'Italia per tante ragioni che abbiamo anche detto prima. Siamo del gennaio del 1931, ma poi ci sarà un dialogo che abbiamo accennato prima, di un certo Agù, che dice: è stato lungo, difficile e faticoso diventare un uomo, che mi pare una delle frasi più significative di tutto il romanzo, del breve romanzo ma intenso e grumoso, pieno di ostacoli piacevoli da incontrare, perché gli ostacoli non sempre sono quegli inceppi nell'incedere, ma a volte sono quelli che ci fanno aspettare e riflettere anche sulla nostra condizione di uomo. E di questo ci parla Agù. Chi è Agù?
Agù è un personaggio di fantasia, un pittoraccio viene definito, che vive anche lui esule a Zurigo e conosce Silone e a volte lo prende anche in giro, come quando dice questa battuta. Questa è una battuta che lui ha rubato in realtà a Silone stesso. E ripete questa cosa, come dire, è stato lungo, difficile diventare un uomo, lo dice sempre come per darsi delle arie per questa un po' egocentrismo che Siloni aveva, questa sua essere centrato su se stesso, anche sulla propria sofferenza, e vedere soprattutto la propria sofferenza. Ecco, Agù vuole dire quello. Agù è un personaggio spiritoso che è in opposizione al manifesto futurista.
Un pochino antipatico, lo possiamo dire, no?
Sì, vuole fondare un movimento presentista.
Quindi, sì, è un po', insomma, è un po' di quei personaggi che nessuno vorrebbe incontrare sulla propria strada, però, perché è uno spirito un po' all'acido muriatico.
Via. Esatto, è uno spirito all'acido muriatico, non perdona niente, non perdona le debolezze delle persone, neanche dei suoi amici.
E neanche questo amore, forse è innamorato sotto sotto di Giulia.
È sotto sotto innamorato di Giulia, che è un personaggio che è il vero protagonista del romanzo.
La donna con gli uccelli nella testa.
Sì, è lei la protagonista, è lei che è difficile non innamorarsi, non avere un trasporto empatico, penso, per questo personaggio.
Assolutamente, un personaggio stupendo.
Ecco, e lei è una nichilista, insomma, alla Leopardi, diciamo, è proprio sulla strada di Leopardi.
Il pessimismo c'è anche in Manzoni, e nella nota finale al libro lo mettiamo abbastanza in luce, no? Sì. Quando nel romanzo storico si chiede in qualche modo se il mondo non va verso la sua distruzione, e ci va senza un grande vecchio che ci programma per morire, no, ma lo siamo noi programmati nel nostro DNA.
Sì, certo, siamo noi programmati purtroppo per questo esito.
Non privatamente, io dico proprio come umanità.
Sì, anche come umanità. E di fronte quindi a queste, anche a questa convinzione, a questo esito possibile, poi si dipana anche molto del rapporto intellettuale, in questo caso, fra i due personaggi, tra la poetessa e il rivoluzionario professionale, tra la poetessa e lo scrittore, tra la donna e l'uomo, insomma, quindi c'è queste due figure che intellettualmente e sentimentalmente approcciano la vita in modo molto diverso. E anche questo penso che sia una parte interessante, perché ci mostra due esiti possibili della ricerca esistenziale che tutti noi facciamo, insomma.
Bene, ringraziamo di essere stato con noi a Giuliano Gallini. Ricordiamo ai nostri ascoltatori uno dei migliori libri del 2017, peccato che appunto uscito nel 2017 avrà magari chissà quanti competitori a togliergli il trono, ma sicuramente per questo mese, diciamo, è il nostro libro preferito. Un amore giovanile, Ignazio Silone in un'intensa nuovo personaggio che speriamo di rincontrare magari in un'altra pubblicazione, questa Giulia Bassani, che veramente non vorremmo perdere. Quando si finisce di leggere questo libro di poche pagine, ma intense, come dicevo, appunto 136 pagine, si vorrebbe rincontrare Giulia. Appunto, il titolo è Il confine di Giulia, per l'editore Nutrimenti, collana Greenwich, sono 15 euro per 11 centesimi a pagina. Grazie ancora a Giuliano Gallini, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a voi tutti che avete ascoltato.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora della 293esima puntata, 17esima della settima stagione, ha inizio. E come ogni buona puntata ci ha raggiunto Flaminia Naro.
Infatti, bentrovati, sono contenta, vi sono mancata?
Moltissimo, diciamo che tutto filava liscio, ma non era così bello.
Ci mancava
come
qualcosa. Allora, chi abbiamo al telefono?
Abbiamo sempre Roberto Paravagna, il nostro corrispondente d'eccezione dalle terre del meridione piemontese, da Alessandria, terra di Umberto Eco, e per parlarci di un libro della casa editrice Imprimatur di Giovanni Terzi con un titolo significativo, Shukran, grazie in arabo.
Un cordiale saluto ai nostri amici ascoltatori di Carta Vetrata, ciao Alberto, ciao Flaminia, e direi un grosso grazie, come hai accennato in precedenza, perché appunto Shukran, il titolo del libro di Giovanni Terzi, significa questo in arabo, ed è che cosa? È la risposta che sta alla base del titolo sulla copertina del libro, ispirato alle vicende di un medico, la storia di Tamman Youssef. Tamman Youssef è un medico siriano, è un cardiochirurgo, e diciamo sono le vicende di questo dottore e di tutto quanto questo chirurgo insieme al professor Alessandro Frigiola hanno fatto per costruire un ospedale a Damasco in Siria. Questo libro che oggi vi proponiamo ruota intorno al profilo di quest'uomo che ha fatto della solidarietà la sua bandiera sociale, un uomo che vive, come possiamo ben capire, quotidianamente in mezzo alla guerra e che di conseguenza rischia sempre la vita per contribuire a salvare quella di molti bambini, bambini che sono presi in mezzo con i loro genitori spessissimo dalla follia che è tipica della guerra. Il dottor Tamman Youssef, protagonista quindi di questo libro, fa tutto questo nella convinzione che per salvare quelle più persone possibili serva che cosa? Serva abbattere, e questo lo dico in maniera particolare anche alla luce delle recenti vicende internazionali, serva abbattere le barriere messe su dall'ideologia, dalla politica, non servono i muri, insomma, vorrei parafrasare una famosa frase, barriere che creano odio, creano razzismi, creano desiderio di sopraffazione, che sono responsabili della morte violenta di tanta gente che si trova a vivere, ad esempio in questo caso, in quella che oggi è la terra di nessuno. Giovanni Terzi, giornalista che ha scritto il libro, come dicevi tu Alberto prima, pubblicato da Imprimatur, è profondamente convinto di cosa? Dell'insegnamento che gli è stato dato dal dottor Tammasi, e cioè che la sacralità della vita va rispettata e questo va fatto oltre ogni ideologia. Quindi, ripeto, non servono i muri vanno abbattuti, non vanno costruiti.
Mi permetto di ricordare ai nostri ascoltatori che esiste anche un piccolo sottotitolo che si chiama Ti salverò, che è una promessa importante. Questo scrittore bergamasco del 64 ci vuole parlare in qualche modo di un dovere di salvare chi chiede aiuto.
Esatto Alberto, infatti Shukran, il titolo per esteso, come dicevi tu, Io ti salverò. Ora, la collaborazione descritta in questo libro con il professor Frigiola, che ricordo in questa sede è uno dei più importanti esponenti della cardiochirurgia pediatrica, è stata una collaborazione talmente forte che è stato possibile, grazie a questo, trovare i soldi che stanno alla base purtroppo di tutto, insomma, per costruire questo ospedale a Damasco. Tamman opera al cuore i bambini nella città siriana, la sua attività lo ha messo quindi a contatto con tutta una serie di casi della vita di guerra, come possiamo immaginare, tantissime esperienze professionali, esperienze quotidiane, alcune delle quali, ma dovrei dire tutte, hanno lasciato segni profondi. Si racconta la storia, le vicende di questo medico che quotidianamente a contatto con quella che è la realtà vera della guerra, perché purtroppo noi apprendiamo la realtà della guerra dalle immagini, ma quello che succede è anche altro, e solo queste persone insieme ad altre che la vivono quotidianamente possono saperlo nel dettaglio, e sono realtà di dolore, di sofferenza, insomma, che si portano dietro.
Anche di dignità. Legge... però, mi permetto di interromperti perché è un passaggio delicato, lui parla della giustezza e l'affidabilità del padre, un padre che è stato un meraviglioso esempio di dignità, un generale delle forze armate, quindi un gigante di moralità, lo afferma chiaramente il medico siriano.
Roberto, scusa, vogliamo parlare del fatto che a Damasco non ci siano limiti affinché operino medici di tutte le confessioni?
Certo Flaminia, questo è importante, infatti all'interno del libro si segnala anche questo, perché nella città siriana, come racconta Terzi, ci sono dottori che operano veramente di ogni confessione religiosa, e per Terzi il messaggio di questa esperienza è quanto sia importante per l'Occidente lanciare il seme della socialità della vita, quindi tutti insieme, parliamo di Damasco ma credo che succederà anche in altri teatri di guerra in questo momento, tutti insieme vestiti con il camice per operare chiunque, per cercare di salvare chiunque.
Quindi possiamo dire che nell'ospedale, proprio nell'ospedale, sono stati abbattuti questi muri di cui tanto si parla. I primi muri sono quelli ideologici, prima ancora che quelli di filo spinato.
Ma certo, certo Flaminia, infatti l'importante di questo libro è questo, è l'importante dell'esperienza di Tamam Youssef, che è il dottore protagonista del libro scritto da Terzi, è proprio questo, che è riuscito, sta riuscendo, e ci auguriamo che potrà anche in futuro continuare a riuscirci, ad abbattere tutti questi muri. È un bel libro, è una bella confessione, quello che mi piacerebbe far arrivare ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata. Quindi leggere questo romanzo è un po' come aprire uno spaccato sulle imprese di questa gente, queste persone di cui tanto si parla, ma di cui secondo me non se ne parla mai abbastanza. Le imprese di questa gente, di questi dottori, su ciò che vuol dire l'impegno per cercare di restituire, purtroppo non sempre è possibile, restituire a un bambino o una bambina la vita che stava per essere sottratta. Ed è anche, se ho qualche secondo di tempo, vado velocissimo, un atto d'accusa contro le politiche dell'embargo, che sono responsabili in questo caso, come anche in altri casi, della mancanza di materiale, come ad esempio l'ossigeno nello specifico, che sarebbe stato necessario per far sopravvivere un bambino. Questo è uno degli episodi collegati al libro. Shukran, Io ti salverò è il libro di Giovanni Terzi, edito da Imprimatur, 2016, quindi è comunque di pochi mesi fa, 128 pagine, 14 euro.
E diciamo anche la versione elettronica, 6,99, in formato EPUB.
Grazie a voi e a risentirci a presto.
Ciao Roberto.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci è tornato a trovare dalla Versilia Giancarlo Micheli per parlarci ancora del suo romanzo, della sua scrittura, del suo modo di interpretare storia, grande storia e storia minore degli uomini, delle persone.
Allora Giancarlo, ci eravamo lasciati l'altra volta parlando di Versilia e del fatto che questo utilizzare la cultura per attrarre il turismo è quanto di più sbagliato ci possa essere. Allora io ti volevo chiedere, che cos'è l'artista secondo te? Tu che sei un artista della penna, della parola, in una Versilia che comunque è la culla di artisti, soprattutto scultori, perché a Pietrasanta soprattutto era pieno di atelier d'artista, non so se ce ne sono ancora, tu che vivi.
Ce ne sono meno, nel senso che appunto queste politiche senz'altro sbagliate, delle quali non si possono senz'altro, non si possono d'altronde imputare brachilogicamente i politici, gli amministratori, giacché gli amministratori sono l'espressione della, soprattutto degli strati borghesi che li selezionano e li fanno eleggere, ecco. Quindi è un ambiente culturale che tende appunto a sfruttare la cultura piuttosto che di farsene un valore per una,
quindi è un concorso
crescita.
Di colpe, diciamo così.
Questa
speriamo che
è
venga
la mia
capito.
Convinzione basata sull'esperienza, insomma, un'esperienza anche ormai di vita. Che
ricordiamo il titolo del libro.
Sì, allora ritorniamo al romanzo Per la mano sinistra, Manni Editore, che è il tuo ultimo romanzo. Tu hai la grande capacità lessicale, narrativa, di scrivere romanzi corali, di riuscire a creare più piani narrativi intrecciati in cui la storia dei personaggi, che l'altra volta tu dicevi è una giovanissima famiglia ebrea, no? Che allora, si mette in fuga, però si intrecciano con la storia reale, quindi parli di Hitler, parli di Himmler, parli delle atrocità che compivano i medici nazisti.
Figurano quali personaggi, e forse per qualcuno potrebbe anche essere interessante conoscerli meglio, figurano come personaggi anche ad esempio i medici nazisti che approntarono gli strumenti applicati dapprima alla soppressione degli affetti da malattie croniche e poi allo sterminio degli ebrei, degli zingari, degli
la selezione della razza. Ricordiamo il prezzo,
anche
che non
gli
abbiamo,
esperimenti.
Non
sì.
Abbiamo ancora detto, sono 30 euro ma sono ben 630 pagine, quindi il nostro giochino del prezzo a pagina è presto fatto, sono praticamente 4 centesimi a pagina, molto economico, tra l'altro una veste grafica accurata su una carta molto piacevole,
ma soprattutto è un libro scritto molto bene che vale la pena di leggere. E allora adesso, a proposito di questo, io farei ascoltare un brano del libro attraverso la voce di una artista e di un'attrice che è Paola Lazzari.
Buon ascolto e grazie di essere stato con noi. Alla prossima intervista, che tornerai a trovarci per presentazione magari romana.
Volentieri.
Ti scrivo, caro Bruno, perché tu sappia che c'è stato un tempo durante il quale credetti che l'amore potesse essere eterno, incommensurabile a tutte le contingenze da cui risulta affetta ogni esistenza umana, parziale e limitata per ferro decreto di natura. Qualora qualcuno in quel tempo mi avesse domandato se trovassi plausibile o soltanto verosimile che un giorno sarei stato separato da tua madre, per sempre e senza possibilità di revoca, avrei risposto di no, che neppure la morte avrebbe potuto sciogliere l'unione delle nostre anime, perché da essa era sorto un sentimento nuovo e irripetibile, diverso da ogni altro che fosse stato prima o avesse potuto essere in avvenire. Ti scrivo perché tu sappia che anche tua madre nutriva la mia medesima convinzione in quel tempo, quando tu venisti al mondo. Sebbene i nostri cuori fossero colmi di gioia, la consapevolezza dei benefici che il destino ci accordava era sufficiente a non farci insuperbire. Rammento che mi capitava spesso di invitare tua madre a moderare l'entusiasmo, giacché era lampante che i tempi consigliassero di astenersi da facili illusioni e troppo rosee aspettative. A sostegno delle mie cautele, ebbi modo un giorno di citare un apologo che mi pareva esemplare e riguardava la biografia del celebre poeta russo Vladimir Mayakovsky. Quando venne a conoscenza della teoria della relatività di Einstein, questi sostenne che sulla base della rivoluzionaria scoperta di lui, la scienza sarebbe presto giunta a svelare il mistero dell'immortalità ed avrebbe offerto agli uomini e alle donne del futuro il dono della vita eterna, non nell'aldilà, ma in questo mondo fisico. Purtroppo la fede visionaria del poeta non bastò neppure a salvarlo dal suicidio, una volta che le grandi speranze da lui riposte nelle sorti progressive della specie e della Repubblica Sovietica erano state amaramente deluse. Noi, Stefan, abbiamo già scongiurato il rischio di veder frustrate ambizioni tanto intransigenti. Le nostre vite proseguiranno in quella del nostro bambino, secondo un'eternità più relativa, ma anche più concreta e sensibile di quella che il tuo sfortunato poeta poté soltanto favoleggiare. Tua madre mi rispose con queste parole. Planando su due membrane fibrose di colore verde pallido, disegnava contro la campitura azzurra del cielo placidi archi di spirale. A tratti, sostenuta da gelidi refoli di vento, rallentava la discesa che, non di meno, proseguiva inesorabile verso un punto imprecisato tra lo stradale e i campi di Gran Turco, dove i suoi semi cercavano un anfratto per germogliare. Attraverso il vetro del lunotto, Bruno osservava una samara di acero volteggiare nella limpida aria invernale. Aveva distolto gli occhi dalla lettera che il padre aveva scritta oltre 20 anni prima, e dopo averla riposta nella tasca della valigia posata sul sedile accanto a sé, si era messo in attesa. Scorse la samara riapparire da dietro la chioma di una farnia che gliene aveva escluso lo sguardo per alcuni secondi. Una folata particolarmente impetuosa accelerarne il moto rotatorio, così che il frutto della dicotiledone riguadagnasse quota tornando a vorticare lassù, dove a stento gli riuscì di distinguerla ancora. Bruno aveva raggiunto in tempo il luogo prestabilito, nei pressi del bivio per cui lo stradale devia sulla sterrata che conduce a Robbiano di Mediglia. Adesso non doveva lasciarsi prendere dall'ansia. Doveva compiere ogni gesto con calma e freddezza, senza permettere che emozioni o pensieri superflui fossero di intralcio al conseguimento dell'esito premeditato. Al fine di non destare sospetti in eventuali passanti, avrebbe spostato l'auto solo all'ultimo momento, con un minimo anticipo sull'orario previsto del transito della vettura su cui viaggia l'uomo che sta attendendo. Nel corso dei sopralluoghi eseguiti per tutto il mese precedente, era riuscita ad appurare come la ferrea puntualità di lui non ammettesse infrazioni all'abitudine quantificabili in più di una manciata di minuti. Adesso i raggi del tenue sole dicembrino scivolarono radenti sopra il quadrante dell'orologio da polso, mentre Bruno seguiva la lancetta dei secondi incrociarli lungo il proprio moto uniforme ed inflessibile, finché non fu giunta ad indicare la sommità della ghiera numerata. 4 minuti a mezzogiorno. Bruno mise in moto, svoltò sulla strada a sterro e parcheggiò di traverso la stretta carreggiabile, affinché non ci fosse spazio per aggirarla, né sulla destra, dove l'alzaia separava due poderi contigui, né sulla sinistra, dove una breve scarpata digradava fino all'alveo di una roggia. Fermò l'auto sul punto esatto di cui si era sincerato che una fitta siepe di bosso lo celasse alla vista di chi viaggiava sulla provinciale, e attese ancora. Poiché molte volte si era prefigurato nell'immaginazione il momento che adesso gli fu infine presente, in piena concordanza di scopo ed occasione, egli già conosceva quale parte dell'esperienza umana cui si accingeva fosse da sacrificare al compimento perfetto e spietatamente utilitario del fine prefisso. Si trattava dell'aspetto che avrebbe potuto coinvolgerlo quale soggetto cosciente, responsabile, individuo dotato di specifici carattere e destino, le azioni del quale acquistano un senso ed un valore in ordine alle loro ragionevoli conseguenze. Affinché invece si realizzasse ciò che doveva essere portato ad effetto a scanso di dilazioni e inconvenienti, era necessario che egli eseguisse ogni singolo atto con impersonale infallibilità, senza interferenza della benché minima intenzione che esulasse alla mera serie delle operazioni materiali. Estrarre la pistola dalla valigia, puntarla sulla vittima non appena la Mercedes gli si fosse arrestata davanti, e sparare. Ecco allora, proprio al di sopra del filare dei bossi che costeggia la carreggiata, ecco ricomparire la duplice e vorticante ala della Samara che oscilla e flutto a mezz'aria, dall'impressione di voler indugiare in eterno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa seconda mezz'ora volge al termine. Per salutarvi prima dell'ultima mezz'ora di programma abbiamo raggiunto Giulia Alberico, una scrittrice che collabora già da qualche tempo con la nostra trasmissione, ma che diventerà ancora più presente. Perché, Flaminia?
Giulia, ben trovata intanto.
Buongiorno, ben trovate a voi.
Dunque, siamo felicissimi che appunto farai parte del nostro team per Otello Carno, perché ricordiamo che facciamo questo concorso letterario in cui un lettore dilettante e un lettore professionista si sfidano sulle pagine di un libro. Allora tu entrerai come lettore professionista, come critico letterario, d'altronde tu sei saggista, scrittrice
e membra di tante giurie,
insegnante, insomma. E poi possiamo dire, Giulia, scusa, questa è una piccola curiosità, e forse diventerai anche politica, che abbraccerai la carriera politica.
No, c'è una proposta, ma la sto valutando.
Salutiamo nel frattempo il nostro amico Raffaello Palumbo Mosca, che ti dà il testimone nell'Otello Carno, ti consegna il suo pacchetto di punti, quindi è ancora vicinissimo
alla vittoria. Chissà se andrai tu a Trieste o Daniela Sallusti.
Sono intimidita da questo passaggio, spero di portarmi bene.
Comunque lo salutiamo e siamo molto vicini, auguri per i suoi importanti incarichi che non possiamo dire, ma che sono veramente molto prestigiosi. Veniamo a te e veniamo soprattutto alle due giurie di cui hai fatto parte e continui a far parte. La prima, quella che ci incuriosisce di più, è quella in Abruzzo, vicino Chieti, del premio John Fante.
Sì, è il premio John Fante che si effettua ogni anno a Torricella Peligna, che è il paese di origine della famiglia Fante. Il papà di John Fante emigrò ai primi del Novecento e i Fante poi sono sempre tornati alle loro radici. Sono stata per 2 anni in giuria, una giuria che vede delle presenze fisse, ma Solino D'Amico è uno di questi, e appunto
il grande Francesco, traduttore, certo.
Sì, è Francesco Durante, perché anche Masolino D'Amico ha dei legami familiari con quest'area dell'Abruzzo.
Ma chi è che non ama l'Abruzzo? Perlomeno un amico caro ce l'abbiamo tutti abruzzesi.
Ebbene, ma è un premio interessante per Opera Prima, e abbiamo visto, letto, incontrato degli autori, delle autrici che poi hanno fatto veramente tanta strada ed è una bella esperienza quella di parteciparvi.
Senti, Giulia, sì, parliamo della Giara.
Che differenza c'è con quest'altro premio, quello della RAI, tra l'altro, Eri RAI, diretto da Paola Gaglianone?
Quindi Giulia, ricapitolando, qual è la differenza sostanziale tra questi due premi?
Ma nel John Fant si misurano delle opere prime di autrici, autori che poi hanno nel tempo visto fatta strada, e nell'altro caso sono degli esordienti che propongono le loro opere, che vengono selezionate regione per regione dalle sedi RAI e poi arrivano in una così cernita finale che poi è il libro vincitore, anzi anche il secondo e il terzo verranno pubblicati.
Bene, quando ti sei trovata a partecipare a queste giurie, in quale delle due hai trovato maggiori stimoli? Lo possiamo dire o preferisci non dirlo?
Ma in tutte, perché a me piace molto leggere, mi piace curiosare anche tra mondi nuovi, generazioni nuove, in genere sono anche molto giovani questi ragazzi, queste ragazze che partecipano per esempio al premio della Giara.
Quindi ti riportano un po' anche alla tua realtà di insegnante? Perché poi è una matrice che è sempre presente dentro di te.
Sì, non è mai, insomma, non dico che è come correggere dei temi, perché non si ha l'atteggiamento, no, della correzione, però dell'abitudine alla lettura di lavori di persone giovani, sì, sono lavori interessanti. Ecco, ci si confronta, poi l'importante è il gruppo che lavora molto bene, sia in un caso che nell'altro, ci sono incontri e discussioni, insomma, prima di arrivare a designare quelli che ci paiono.
Certo, no, ricordiamo Giulia che tu presiedi anche il gruppo di lettura del Divano Rosso, che è importante che ci si confronta anche lì parecchio.
È una giuria severa
perché è entrata a far parte, tra l'altro, di giurie letterarie, no? Del premio Fahrenheit, come altri gruppi di lettura.
Sì, con Fahrenheit è da un anno che appunto siamo come gruppo di lettura iscritti.
Ne faccio parte anch'io e voto anch'io, mi diverte molto tutto questo.
Certo, è una esperienza decennale, oramai siamo al decimo anno e ci si incontra con regolarità ogni mese, si propone una lettura di cui si discute il mese successivo e devo dire che ci piace, è una cosa molto proficua.
È vero. Allora Giulia, noi ti ringraziamo, ti salutiamo qua. Allora ci diamo appuntamento a questo punto ad Hotel Locarno, ti aspettiamo per parlare del libro di Gaia De Beaumont, I bambini ben educati di Marsilio.
Con molto piacere, grazie a voi.
Allora a prestissimo.
Ciao.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche la terza mezz'ora sta iniziando, inizia con una persona che la settimana scorsa abbiamo evocato, come dire, con un tavolino del nostro amico Cristiano Draghi, un'amica che finalmente siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni. Parliamo di Carla Mannati, che a Firenze rappresenta una delle voci più interessanti della letteratura fiorentina e non solo, diciamo, a livello nazionale. È al suo terzo romanzo, Zelindo e Argentina, editore Manni, ne abbiamo parlato la settimana scorsa appunto con Cristiano Draghi. Questa settimana vogliamo sentire dalla voce dell'autrice qualcosa di più di questo intimo libro di amore da padre a figlia, perché Zelindo è il papà di Argentina, che si svolge durante la guerra e subito dopo la guerra nel diario di Argentina. Bene, Carla, la tua esperienza, mi permetto di darti del tu perché così
sì,
abbiamo fatto anche fuori onda, ti ha portato a parlare di questo specialissimo amore che non è sempre semplicissimo tra un padre e una figlia. Come sei stata figlia tu con tuo padre, per esempio?
Allora, intanto buongiorno, salve, grazie per l'ospitalità.
Buongiorno Carla.
Ciao, buongiorno Flaminia. Sono stata una figlia che ha molto amato suo padre, ma che ha disobbedito, perché nel romanzo metto proprio a confronto due generazioni, quella appunto di mio padre che è nato nel 21, quindi ha attraversato il fascismo, la guerra, è stato mandato a combattere in guerra, e invece la generazione mia, quella di Argentina, che ha avuto 20 anni negli anni 70 e e si è ribellata. Nel caso di Argentina è una ribellione alla famiglia, perché era un luogo prevalentemente di dolore per via della madre, una madre molto generosa, calda, passionale, ma con una instabilità emotiva enorme, con crisi di nervi, insomma era un ambiente dove si stava male. Argentina conosce a Firenze un ragazzo, e lei dice proprio: lui era anarchico, mi piaceva e ho creduto di essere anarchica anch'io. E allora entra in una sarabanda di avventure, di case aperte, di comuni, di radio libere, radio lisce, bifo, e di ribellione in qualche modo. Lei ne avverte il pericolo, non si parla di lotta armata, però lei ne avverte il pericolo, perché certi compagni, userò il linguaggio di allora, che praticavano lotte magari ai limiti della legalità, ma del tutto alla luce del sole, magari poi avevano anche un piede dentro organizzazioni più rischiose. Dunque lei vorrebbe anche venire via a un certo punto, ma se pensa al dolore che c'era in casa sua rimane, anche perché è legata d'amore a Guglielmo. Dunque la seconda parte, perché il libro si compone di due, diciamo, partiture.
La parte di, diciamo, più di un diario, la seconda, no?
Sì, la seconda parte è un diario e parla appunto dell'oggi, dell'oggi, nel senso dagli anni 70, attraverso dei flashback. Lei è anatomopatologa, è medico.
Quindi si è laureata, ha fatto la sua carriera, non è più, diciamo, nella comune, ecco.
No, ha più di 60 anni all'oggi, è nata nel 52, Argentina. E quindi alla morte del padre, forse per, come si dice, elaborare il lutto, decide di scrivere questo diario in cui la figura del padre emerge gigantesca, perché gli ha insegnato il senso morale, perché si sono amati il padre.
Senti, Carla, ma perché mi viene un po' in mente, nel senso, la ribellione dei figli è quanto di più naturale, però qua c'è uno sfondo di politica, no? Lei si ribella a una, a un tipo di società che non accetta, ma in fondo lei capisce, secondo te, questo tipo di ribellione? O è proprio l'amore che la porta a deviare?
Allora, lei credo che riconosca in quel tipo di vita la vita che vuole fare, la vita che è molto diversa rispetto al grigiore dei giorni, rispetto all'ambiente provinciale da cui viene via, e che pure al quale pure è molto legata, perché si dice sempre che torna nella sua città di origine, che è Empoli. Però insomma è un riconoscimento in mezzo alle persone che frequentano la casa aperta, eccetera. Lei riconosce come avrebbe sempre voluto essere, cioè una creatura libera in qualche modo.
Quindi è un libro in cui lei, insomma, ha piena consapevolezza delle sue scelte, ecco, non viene travolta.
Ha consapevolezza, anche se l'origine è una relazione d'amore, ma le dà la possibilità di svoltare, di cambiare vita.
Ecco, no, perché da come ne parlavi sembrava quasi che sembra un paradosso, invece purtroppo mi accorgo che soprattutto in questa generazione che oggi è tra i 50 e i 60 anni è come se si crescesse adesso, sembra assurdo, ma in realtà
se ne prende coscienza
adesso, quando
una nuova adolescenza
ormai, una nuova adolescenza in un'età in cui invece praticamente si potrebbe essere nonni.
Sì, se ne prende coscienza, ecco, di quello che siamo stati. Ma non è un disconoscere, un essere pentiti, assolutamente. Però ci si vede con più chiarezza, insomma, si vede quello che si è fatto e perché, in qualche modo, ecco.
Però già il fatto di non condannare, no, le proprie radici, le proprie scelte, già è una grande vittoria.
Sì, credo di sì, anche perché questa figlia che ha disobbedito al padre, in realtà da lui è sempre stata accolta, è accolta con amore, e dunque anche perché Argentina ha rappresentato nella vita di Zelindo la salvezza. Quando è nata lei, Zelindo, che ha avuto esperienze d'amore un po' disastrose, lui è un uomo mite, è andato in guerra ma era il buon soldato Svai, che è un antieroe, e in guerra ha messo in pratica quello che si diceva nel 68, cioè fate l'amore e non la guerra. Lui si è innamorato in guerra, però da questa storia di amore e di erotismo forte lui contrae un senso di colpa, un rimorso per un gesto che ha fatto, e che non svelo per qualche lettore che voglia leggerlo.
No, molti lettori, anzi, hanno
speriamo,
già scritto
speriamo.
Che
ecco,
hanno ordinato in diversi il libro in libreria. una piccola pausa musicale, poi Carla continuiamo a chiacchierare insieme di Zelindo e Argentina e il tuo romanzo per Manni Editore. A fra poco.
Bene, grazie. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa 17esima puntata, 293esima della settima stagione, porta comunque al termine. Prima di sentire, come ogni puntata, la conclusione di Cristiano Draghi, continuiamo a chiacchierare con una sua cara amica. Poi ci dirà, magari anche se vuole, il legame che vi tiene uniti, soprattutto i tanti ricordi fiorentini con Cristiano. Sul suo libro, parliamo di Zelindo e Argentina, uscito per i tipi di Manni Editore di Lecce, e in qualche modo anche sui precedenti due che possiamo dire sono prodromici, sono preparatori a questo libro, in qualche modo mi piace dirlo, conclusivo di alcune riflessioni anche sulla propria vita, sulla propria autorità nella valutazione di un periodo storico, perché l'autorità di chi ha vissuto determinate comuni, determinate attività politiche anche molto vicine a quello che potremmo dire la lotta armata, ma che si sono sempre tenute al di qua e all'interno della legalità, perché quello che è importante, camminando sul filo, è non cadere.
E Carla, a proposito di questo che diceva Alberto, quanto c'è di autobiografico in questo libro?
Allora, è parzialmente autobiografico, in larga parte, però poi le esperienze che attribuisco a mio padre sono probabilmente più grandi di quanto lui ha. Cioè, lei dice che ha romanzato le memorie del padre, ma non le ha tradite, ecco, per quanto riguarda il padre. Per quanto riguarda Argentina, è sicuramente autobiografica la parte della fuga da casa, delle esperienze politiche, e poi c'è una parte invece assolutamente di immaginazione, perché così accade quando si scrive, cioè la parte finale in cui Guglielmo, il compagno di tutta la vita, insomma, le fa una brutta sorpresa. Non voglio svelarlo, ma si può capire, perché spesso gli uomini di 60 anni che fanno si innamorano di qualcuno di quanti anni, un po' meno di
Purtroppo capita, è vero. È vero, proprio perché non ci si riesce a mettere dei freni.
Però a me è servita, insomma, strumentalmente.
Non ce li fate mettere sti freni,
dei limiti, e beh, insomma, non ce li fate.
È colpa,
no?
Anche delle signore che ci accompagnano. Adesso non siamo così femministe. Comunque, sui maschi che vanno con le ragazze giovani ci sono delle maniere per impedire questa cosa, eh? Non è che
oddio.
Comunque, sul piano narrativo a me è servita questa cosa per arrivare al punto finale in cui, di nuovo, come Argentina ha salvato il padre nascendo, da ultimo compare, arriverà, sta per arrivare un nuovo bambino che ridà la gioia di vivere, la speranza nel mondo anche Argentina. Cioè anche lei, come il padre tanti anni prima, è salvata dall'arrivo di un bambino. E per me, dicevate nei romanzi precedenti, questo tema del nascere è fondamentale. Il primo romanzo si chiamava Relazione sul nascere. Dunque, la nascita è non so come, cioè non so come, potrei saperlo, ma non credo se interessa gli ascoltatori.
No, invece interessa, parliamone, parlaci.
Non ho figli, chiaramente, no, non ho figli, ma come diceva la Jursenar, quando sono felice anche senza figli, quando non sono felice non è perché non ho figli, lo diceva
ma
la
certamente, Jursenar, poi ti posso dire, forse sembra, non lo so, ma tutte le donne sono madri, anche se non hanno figli, no? C'è qualcosa.
Poi ho fatto l'insegnante, dunque.
E quindi
alunni.
Altro che.
L'intercalare era sempre tesoro amore, insomma, era sempre quello, tesoro amore. Vabbè. Però insomma, questa nascita, a me, al di là dell'esperienza privata, mi sembra che sia generare la vita l'unico miracolo che è concesso agli umani. Proprio non è quello, persino una pagina bellissima di Thomas Mann nella Montagna Incantata o Magica che disfoglia. In una delle disquisizioni tra Settembrino e Nafta si dice: la vita non conosce se stessa, dall'incontro di due monocellule, uno spermatozoo e un ovulo, in tre o in poche ore un miliardo di cellule vengono fuori. E lui dice, Thomas Mann, il grande Thomas Mann, la vita non conosce se stessa. Ecco, a me sembra più naturale il morire, perché tutto finisce, mi sembra nell'ordine naturale della vita, ma il nascere è veramente
qualcosa che sfugge, è vero, qualcosa di incomprensibile,
è un miracolo, l'unico che è concesso agli umani.
Non ci sfuggire, che fra poco facciamo una carambata, chiamiamo Cristiano,
Cristiano, non sfuggo, è un mio carissimo amico, compagno sodale di avventure letterarie giovanili.
Benissimo, e non vogliamo sapere di più, non vogliamo sapere di più, resta con noi, a fra poco con Cristiano Draghi e concludiamo la puntata con voi, a fra poco.
Grazie, a tra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata concludiamo collegandoci con Rovigo, con Cristiano Draghi. Ben arrivato Cristiano.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, allora, ciao Cristiano.
Concludiamo con te con una nota in continuità con la giornata della memoria per parlare ancora, gennaio è appena finito, di qualcosa che ci volevi regalare, una tua personalissima esperienza e conoscenza.
Beh, no, senti, tanto tempo fa con i ragazzi della regione toscana sono stato ad Auschwitz, sapete i treni della memoria erano 700 ragazzi, eccetera, e ora sto progettando un ritorno ad Auschwitz, perché penso ogni tanto forse pensare su cose così grosse non fa così male. E allora per far questo, prepararmi, diciamo così, a questa mia idea, a questo mio viaggio là, poi vi racconterò quando succederà, diciamo, ho prenotato i treni per l'aereo per il 29 di aprile, mi sono letto un libro che ho trovato straordinario, che è Non c'è una fine, trasmettere la memoria di Auschwitz, Bollati Bolinghieri, di Piotr Civinsky. Piotr Civinsky è il direttore di Auschwitz, cioè la persona che, come dire, dirige quel luogo, quel memoriale, quel museo.
Attualmente, quel stiamo posto. Parlando attualmente, naturalmente.
Ora, sì, è uscito adesso il libro, ed è un libro veramente bello, perché è molto lucido, è molto chiaro, estremamente riflessivo e non cade in pietismi. Se mi dai 20 secondi ti leggo 10 righe. Ai visitatori servono 4 ore per visitare Auschwitz, a volte un po' di più, e se ne vanno sconvolti, è normale. Noi invece restiamo qui. Vediamo Auschwitz giorno dopo giorno, nella neve, alla luce del sole, nella foschia del mattino prima delle vacanze, nel giorno del nostro compleanno, subito dopo la nascita del nostro figlio o al ritorno di qualcuno a noi caro. A volte torniamo a casa e la notte sogniamo del campo. Come si fa a capire se qualcuno lavora nell'ex campo? Ci sono sicuramente molti segnali, ma una cosa che mi ha colpito particolarmente quando ho iniziato a lavorare qui, la sera a cena, di solito non ci viene rivolta quella domanda che viene fatta in così tante altre famiglie: amore, com'è andata oggi al lavoro? E sotto questo c'è un po' tutto, no? Cioè quello che io penso, io devo dirti che sto progettando questo viaggio, ma in qualche modo sento una specie di, ve lo racconto a voi perché ormai siamo amici, no? Poi non ci sentono solo qualche decina di migliaia di persone, non so. Ecco, però,
no, poi ti racconterò fuori onda che non è proprio così, E soprattutto sono molto attenti a quello che diciamo.
No, sì, ma infatti penso che bisogna riflettere, perché poi forse dobbiamo anche impegnarci un goccetto di più, perché sempre Civinsky ci ricorda che dopo il viaggio, eccetera, eccetera, succede che ci si commuove, si maledice la cattiveria, alle volte si piange, e poi lo scrive: qualche settimana più tardi a cena, nel calore e nella sicurezza delle loro case, le persone che hanno visitato Auschwitz vedranno immagini in diretta di un genocidio in Africa o di una guerra civile in Sud America, di attacchi razzisti o di slogan antisemiti in uno stadio di calcio, e continueranno a cenare. E questo
sì,
qualche volta si potrebbe farne a me, bisognerebbe invece fermarsi e pensare.
È vero, Cristiano, grazie per questa tua testimonianza, ma io ti faccio una sorpresa, perché è collegata con noi una tua cara amica da Firenze. Chi è al telefono?
Carla Ammannati.
Ma guarda, che bravi, se ne abbiamo parlato la volta scorsa, e quindi bene, benissimo.
Tu avevi recensito il suo libro, allora oggi ne abbiamo parlato a lungo con lei, di Zelindo e Argentina. Carla, ben trovata.
Ciao, ben trovata anche te, e saluto Cristiano con affetto.
Beh, un abbraccione, Carla. Ti ricordi i tempi che quando facevamo una rivistina, una fanzine, certo, si diceva forse,
certo,
che si chiamava Cuore di cane.
Cuore di cane o Bocca di rosa anche, qualcosa di...
No. Allora, Carla, Di al Cuore di Camera, la rivista si chiamava Rivista contro gli obblighi della scuola, uscita nel 77-78. Ma sì, chi è certo. Bocca di Rosa? Diglielo se hai coraggio.
Ma certi testi che scrivevo io li firmavo Bocca di Rosa, perché erano improntati a un sano erotismo, componente essenziale nella vita, soprattutto spirituale, di ogni creatura, credo.
Guarda, ce n'è uno sotto gli occhi. Sotto gli occhi intitolato Libido Libera.
Esatto, il primo pezzo era intitolato Libido Libera e si ambientava a scuola, insomma non proprio un ambientino.
Quindi l'erotismo non è solo di destra.
No, diciamo che Lidia Ravera ti fa un baffo.
Era la giovinezza, gli ormoni, la voglia di divertirsi, di scherzare. Mi ricordo una volta ci si dette il compito di scrivere tutti un pezzo, un raccontino breve erotico. Si arrivò alla riunione successiva e nessuno aveva scritto, ma io sì, si intitolava Cinema di periferia, dove succedeva di tutto.
Beh, comunque, Cristiano, però ha fatto tutto con grande cultura.
Sì, ma certamente.
Era una
rivista che voleva un po' scardinare certi luoghi comuni, soprattutto certo. Nel mondo della scuola, poi in realtà divenne una cosa molto letteraria. Senti, Carla, ma stai scrivendo qualcosa di nuovo? Perché io quando penso a lei, ragazzi,
ecco.
È una di quelle persone di cui che mi fanno un'invidia tremenda, e io mi dico, sapessi scrivere come lei, cavolo.
Grazie, quindi, Cristiano, troppo buono questa amicizia.
Non è solo quello, ma stai scrivendo qualcos'altro?
Non di natura narrativa, anche se c'ho in mente, ma perché come dicevo prima, Alberto, ogni tanto scrivo dei pezzi, degli articoli che vanno sulla rivista Il Ponte.
La storica rivista di Calamandrei, fondata da Calamandrei.
La rivista di Calamandrei, sì, mi fa piacere alternare la narrazione con la riflessione in qualche modo, e l'ultimo pezzo mi ha fatto piacere dedicarlo alla figura di Aldo Togliatti.
Aldo Togliatti, sì, il figlio di Togliatti.
Massimo Cirri l'anno scorso ha scritto un bel libro, un'altra parte. E partendo da quello ho fatto un po' di ricerca e allora il titolo è La nostalgia del ritorno.
Ma parlaci un po' di questa figura.
Il dolore del ritorno, centrato in due parole sullo strazio per lui di abbandonare la Russia, l'Unione Sovietica, dove aveva i rari amici che aveva, delle relazioni.
Dove era nato, ricordiamolo.
Sì, dove era arrivato a pochissimi mesi. E alla fine però sarà ricoverato in una clinica psichiatrica a Modena, dove trascorrerà più di 30 anni. E il mio assunto è che lì finalmente sia stato proprio felice Aldo, e io Aldo la sento come un fratello, io lo sento assolutamente vicino. Mi fa piacere di avergli dedicato questo pezzo, un piccolo articolo, niente di che, ma sono venuto proprio da dentro, ecco.
Sì, questo ora... è proprio Carla, niente di che, capito? Le fa lei sempre niente di che, vabbè, invece va bene.
Cristiano, io ti aspetto a Firenze, ti ho già invitato a te a Franca, mi raccomando.
Senti, come si dice al calcio costume, viva Fiorenza!
Vai! Un abbraccio e un bacio, Cristiano. Grazie di tutto, della tua generosità. Hai parlato di Zelindo in maniera superlativa.
Grazie a voi tutti.
Basta.
Ma soprattutto grazie alle nostre radio che ci ritrasmettono, per esempio a Firenze, Nova Radio.
Bene.
E quindi ricordiamole tutte, la salutiamo Cristiano
Draghi
e Carla Mannati, e salutiamo grazie. Tutte le radio che ci trasmettono, che sono AI Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Trività Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura a Roma, da cui trasmettiamo, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia.
Alla prossima.
Grazie infinite, ciao.